scienze religiose e del seminario che lo ospita, a tutti voi per questa bella e importante iniziativa che è diventata ormai una tradizione. Desidero salutare e ringraziare Rav Beniamino Goldstein, rabbino di Modena, che ho avuto l'occasione di incontrare già due volte e che sinceramente ringrazio per la sua presenza e per le parole che ci dirà. Saluto e ringrazio Sua Eccellenza, il nostro Arcivescovo Antonio Lanfranchi, per la sua presenza che dimostra l'attenzione della nostra Chiesa per il dialogo con gli ebrei e con il mondo dell'ebraismo. Lascio immediatamente la parola a Marco che introduce il senso di questa serata. Grazie a tutti voi che nuovamente saluto e ringrazio.
Questa è una bellissima occasione vista dalla gente che partecipa, voi tutti, quindi vi ringrazio di cuore. Pronto? Questo è un microfono da tavolo, quindi vedremo di farlo funzionare anche questo modo. Comunque, al di là dei ringraziamenti che dopo saranno anche più espliciti, solo semplicemente due parole per parlare di perché di questo momento, che si inquadra nell'ambito del dialogo cristiano-ebraico, e inserito però all'interno della settimana pubblica. Questo ha grosso senso di questa famosa ricerca, si dice, delle radici. Questa sera è anche un'occasione per incontrare, diciamo, più ufficialmente la comunità ebraica, e il nostro arcivescovo è la prima volta che ha questa opportunità, e quindi lascio la parola subito a lui, anche a inutile di non darci altri teoremi, proprio per salutare ufficialmente la comunità ebraica.
Sono davvero lieto di porgere un saluto fraterno al Rav Beniamino Goldstein, alla Presidente della comunità ebraica e anche a tutti voi. E abbiamo in comune un grande patrimonio spirituale, perché nell'ebraismo per noi ci sono le nostre radici, come è stato ricordato. C'è anche un profondo legame tra il testo ebraico dell'Antico Testamento e il testo per noi del Nuovo Testamento, quindi tra la tradizione ebraica e la tradizione cristiana. Non possiamo capire il Nuovo Testamento se non leggiamo e se non comprendiamo l'Antico Testamento, perché è un riferimento continuo, e quindi è bello anche poter condividere, no, questo patrimonio, e credo che la vostra presenza numerosa sia il segno non semplicemente di un interesse, ecco, già questo sarebbe un bel segno, ma anche il segno di una vicinanza, di un legame, che certamente anche da questo incontro si approfondirà, perché questo legame dato dal patrimonio spirituale che ci unisce, come dicevo, è dato e si approfondisce attraverso lo studio biblico, teologico, ma si approfondisce anche attraverso il dialogo. E credo che stasera abbiamo la possibilità proprio di unire questi aspetti. Da una parte conosceremo un approfondimento proprio della parola, onore il padre e la madre, e dall'altra avremo la possibilità proprio anche di una conoscenza anche attraverso la vita, attraverso i volti. No? E ringrazio quindi proprio di questa presenza. Vorrei anche esternare un po', no, la stima, la vicinanza attraverso un piccolo omaggio alla Rante Camino Goldstein, anche alla Presidente della Comunità, che è un commento alla genesi di un Cesena. Prima di arrivare qui sono stato vescovo a Cesena e ho avuto l'occasione proprio dalla presentazione della traduzione del commento di Sforno, Servadio Sforno, un rabba del XV secolo, nato a Cesena, poi ha studiato medicina a Roma, ha frequentato Bologna e è caratteristico, è famoso, non è molto popolare, diciamo, no? Perché è un'esistenza che privilegia, diciamo, un'esistenza di tipo speculativo, filosofico, no? Molto essenziale nell'interpretazione del testo e legata molto anche ai problemi. E allora proprio per testimoniare questa vicinanza, la comunità monastica che è a Valle Ripa, stanno sulle colline del Cesenate, che ha come obiettivo proprio di approfondire lo studio della Bibbia e quindi anche i legami attraverso l'approccio nella lingua originale, ebraico, aramaico, e proprio ci teneva proprio a divulgare anche questo testo. E il fatto manca proprio come segno di questa vicinanza ad Bravo e anche al Presidente della Comunità.
E noi vorremmo da parte nostra farle avere invece questo testo che non è pubblicato da noi, bensì è la Torah e l'Aftarot con il commento di Rashi, e penso, spero che sia poi per rinnovare il suo ebraico, sicuramente le sarà molto utile.
È più famoso di Sforno, Rashi. Grazie.
Innanzitutto vorrei ringraziare anch'io tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questo giorno, l'arcivescovo, Monsignor Ranfranchi, il direttore del seminario che ci ospita, il professor Coltellacci che ha lavorato molto per arrivare a questo giorno qui, e parlerò di questo comandamento. Onora kabed et avicha ve'et imecha, onora tuo padre e tua madre, per cercare, attraverso una riflessione su questo comandamento, di ampliare un po' la vista, la visione, su quello che rappresentano le generazioni che ci precedono nell'ebraismo. Innanzitutto, onora tuo padre e tua madre. È chiaro che prima di tutto, in senso stretto, ci si rivolge ai genitori che che ci hanno portato alla vita, ai genitori biologici, il padre e la madre. Secondo un bellissimo Midrash, tre entità sono partecipi, sono nel portare una persona alla vita, il padre, la madre della persona, ognuno alla sua parte e il Signore. Ma oltre a questo, vorrei parlare di un altro ruolo del padre e della madre, non solo come colui che ci ha fatto nascere, come coloro che ci hanno fatto nascere, ma come coloro che trasmettono una tradizione, una conoscenza da una generazione all'altra, cioè padre e madre in un altro senso, non solo nel senso stretto, ma anche nel senso lato, come maestri, come coloro che ci trasmettono un'eredità che arriva da lontano. Da quanto lontano? Vedremo. Vorrei cominciare con un brano della Gadà. La Gadà, il racconto, che parla dell'uscita dei figli di Israele dall'Egitto. Abbiamo un testo che viene letto la sera di Pasqua, la sera di Pesach. La sera di Pesach ci sono vari mitzvot, vari obblighi, vari precetti che l'ebreo con la sua famiglia fanno, mangiare il pane azimo, le erbe amare, ma il precetto principale è quello dell'Agadà, del racconto del padre ai figli dell'uscita dei figli di Israele, del popolo di Israele dall'Egitto. Questo importantissimo testo compare già all'epoca della Mishnah, all'epoca, nei primi secoli dopo l'era volgare, è stratificato da varie interpretazioni, da varie spiegazioni, verrà poi cristallizzato, verrà poi universalmente tramandato secondo la versione dell'uso delle due accademie, quella di Sura Pompidita dei maestri babilonesi. E in questo testo, all'inizio, ci sono le... come si apre questo testo? Come si apre il racconto dell'uscita dei figli di Israele dall'Egitto? Con le domande dei figli ai padri. E ci sono quattro tipi di domande. Ogni domanda caratterizza un diverso tipo di figlio. Il primo figlio che viene portato è il figlio saggio, e la sua domanda è la seguente: quali sono le testimonianze, gli statuti, le leggi che il Signore Dio nostro vi ha comandato? Questo è un versetto del Pentateuco che viene messo in bocca al figlio saggio. Questa è la domanda che pone il figlio saggio. Qual è la risposta? Insegnali le norme relative a Pesa, alla Pasqua ebraica. E viene portato l'ultimo brano della Mishnah, del trattato della Mishnah, del trattato della legge orale, che parla appunto dell'argomento pasquale. Letteralmente si porta l'ultima norma del trattato riguardante Pesach: non è lecito, dopo aver mangiato un agnello pasquale, terminare il pasto con la ficomen. Non entreremo adesso nei particolari, questo è semplicemente l'ultimo passo, l'ultimo brano del trattato di Pesachim, di Pasqua. Poi viene portata la domanda del malvagio, che dice: che cosa è per voi questa cerimonia? La domanda è molto breve. E qui si sottolinea il fatto che ha usato un termine, per voi e non per lui. E qual è la risposta? Una risposta molto dura. Ed avendo egli escluso se stesso dalla collettività, è rinnegato un principio basilare dell'ebraismo, il fatto di essere uscito dall'Egitto, il fatto di essere partecipe a questa uscita, il fatto di essere partecipe al destino di un popolo, tu rispondi duramente. Per quello che mi fece il Signore quando uscì dall'Egitto, a me... non a lui. Se gli si fosse trovato là, non sarebbe stato liberato. Questa è la risposta che diamo al figlio malvagio. Successivamente vengono portate le domande del figlio semplice, che domanda semplicemente cosa sta succedendo, e la proposta di domanda rivolta a colui che non sa far domande. Quattro figli: saggio, malvagio, colui che è semplice, è addirittura quello che non sa neanche porre le domande. Noi lo aiutiamo, poniamo una domanda sulla sua bocca, dicendogli cosa deve domandare. Però qui cominciamo con una cuscia, una difficoltà. La difficoltà sta nel stabilire la differenza tra la domanda del figlio saggio e quella del figlio malvagio. Perché? Su cosa viene ripreso il figlio malvagio? Sul termine voi, giusto? Non questo pasto, questa cerimonia in cui lui si trova presente, non appartiene a lui, appartiene a qualcun altro. E visto che ha usato nel termine voi, cosa ha fatto il Signore a voi e non a lui, e si è escluso dalla congregazione di Israele, per questo viene questa risposta verso di lui, una risposta dura. Ma la domanda è: anche il figlio saggio, anche la domanda che viene proposta come domanda del figlio saggio, utilizza lo stesso termine. Quali sono le testimonianze, gli statuti, le leggi che il Signore Dio nostro vi ha comandato? Vi ha comandato, non a lui, apparentemente, non a lui, a voi. Quindi, domanda classica dei commentatori: qual è la differenza tra il figlio malvagio e il figlio saggio. Lo stesso termine che viene usato dal malvagio e sul quale viene ripreso, viene usato anche dal saggio. Su questa domanda ci sono vari teruzzini, varie risposte, ma per il momento lasciamo questa domanda in un angolo e continuiamo. E riportiamo un brano del Talmud. Il Talmud, nel trattato di Shabbat, nel trattato riguardante il sabato, il Talmud babilonese, noi dobbiamo sapere che ce ne sono due, il Talmud è la principale opera della Torah orale, della legge orale ebraica, con interpretazioni, con discussioni dei vari maestri di Babilonia e di Israele recentemente sul significato della Torah scritta. E nel trattato di Shabbat, nel trattato riguardante il sabato, viene posta una domanda su una specifica benedizione. Qual è questa benedizione sulla quale viene posta la domanda? Esistono delle feste che non sono feste scritte nel Pentateuco, ma sono feste che sono state introdotte dai rabbini, in special modo due feste. La festa di Purim, di cui non parleremo, e la festa di Hanukkah, la festa della celebrazione della inaugurazione di nuovo del santuario di Gerusalemme. Cosa era successo? C'era stato un conflitto fra conquistatori ellenici greci di Israele e il popolo ebraico residente. All'inizio questi volevano portare la loro cultura e proporre o anche imporre una nuova cultura al popolo residente in Israele, al posto della cultura ebraica, la cultura ellenica, una cultura molto più illuminata, secondo loro. Molti ebrei al tempo accettarono questo cambio, ma alcuni all'inizio, un manipolo, veramente pochissimi, si ribellarono, i Hashmonai. Questa ribellione, questa rivolta, nata da poche persone, si diffonde col tempo, si riesce a vincere questo nemico e a riconsacrare il santuario di Gerusalemme che era stato profanato, introducendo anche degli idoli in questo santuario e profanando l'olio che era usato per l'accensione del candelabro. Quindi il primo atto per l'inaugurazione da nuovo del santuario era l'accensione del candelabro. Per ricordare l'accensione del candelabro e il fatto che un olio che doveva bastare per un solo giorno basterà per 8 giorni, i saggi di Israele stabilirono una festa speciale per ricordare questo evento. Di anno in anno, dal 25 di Kislev, mese Kislev, per 8 giorni, si accendono questi lumi, si accende questo candelabro chiamato Hanukkah. Prima di accenderlo, la benedizione che noi recitiamo prima di accendere il candelabro, questo candelabro Hanukkah, qual è? Benedetto sì, tu Signore nostro Dio, che ci hai comandato di accendere i lumi di Hanukkah. Il Talmud subito domanda, un attimo, cosa vuol dire benedetto che ci hai comandato di accendere i lumi di Hanukkah? Nel Pentateuco, libro che secondo la tradizione ebraica è stato direttamente dato da Dio al suo popolo, non c'è scritto della festa di Hanukkah. Quindi perché ci hai comandato? In che senso ci hai comandato? Non esiste questa festività nel Pentateuco. Quindi una domanda non specifica sul Hanukkah, ma partendo da Hanukkah si può domandare su qualsiasi altra mitzvah, obbligazione, precetto istituito dai rabbini. Che senso ha dire che loro che ci hai comandato? Tu Signore, non tu ci hai comandato, loro, i rabbini ci hanno comandato. Qual è la risposta che viene data nel Talmud? Per spiegare questa benedizione e in generale il rapporto dei precetti istituiti dai rabbini, vengono portati dei versetti. Il primo versetto nel Deuteronomio 23:7 domanda a tuo padre e lui ti dirà, ai tuoi anziani e loro ti informeranno. Un altro versetto del Pentateuco, Deuteronomio 17:11, dovrai comportarti, il Pentateuco parla di quando ci sarà un dubbio, qualche dubbio, sul come interpretare la Torah, su come dare una risposta a fatti tra sangue e sangue, tra a fatti anche di diritto, c'è scritto, dovrai comportarti, prima, la premessa è che dovrai capire il posto che lui avrà scelto, domandare ai saggi, e dovrai comportarti secondo la norma che ti hanno insegnato, non dovrai deviare da quanto ti hanno detto, destra o sinistra. Un altro versetto, per coloro che mi domandavano, sì, è ricordato il padre, non la madre, negli agiografi, Proverbi 1, versetto 8, c'è scritto, ascolta figlio mio l'ammonimento di tuo padre e non allontanarti dall'insegnamento di tua madre. Questi, tutti questi tre versetti, due del Deuteronomio e uno dei Proverbi, secondo l'interpretazione talmudica, cosa ci dicono? Questo è, possiamo chiamarlo con un termine, il decreto legislativo nel quale nel Pentateuco stesso viene dato il potere ai saggi di Israele di legiferare, di produrre loro a loro volta altra legge, e la legge che loro produrranno sarà considerata come se, secondo, se questa produzione avverrà secondo determinati criteri, sarà accettata, ma dopo che verrà accettata sarà considerata come legge del Pentateuco stessa, come legge che Dio stesso ci ha dato. E quindi si può capire perché noi diciamo che ci hai comandato, dove ci hai comandato? Nella Torah, nel Pentateuco, non viene ricordata la festa di Hanukkah, ci hai comandato in questi versetti, nei quali c'è scritto che seguirai quello che loro ti dicono, quindi un potere ai Chachamim di legiferare, ma ai saggi di sé di legiferare. In questi versetti qui, oltre agli anziani, oltre ai saggi, chi viene ricordato? Il padre. Con lo stesso termine con il quale viene ricordato nei 10 comandamenti. Kaved et avicha, ved imecha, rispetta, onora tuo padre e tua madre, lo stesso avicha, tuo padre, dei comandamenti, appare da nuovo come domanda a tuo padre e lui ti dirà, ai tuoi anziani e loro ti informeranno. Quindi il padre comparato al saggio, il padre comparato al maestro, il padre nel ruolo non solo di colui che ti ha fatto nascere, padre e madre, come abbiamo visto nel versetto dei Proverbi, ma visto come l'anziano, come il maestro, come colui che ti tramanda di generazione in generazione una determinata conoscenza, una determinata tradizione. E in questa veste qui è importantissimo. Per cercare di approfondire di più l'importanza del padre come colui che trasmette, come colui che tramanda, come un anziano, come un saggio, una determinata tradizione, una determinata conoscenza, vorrei farmi aiutare da una riflessione di un professore universitario della Yale University, professore di diritto, non rabbino, non teologo, non sacerdote, ma un professore di diritto, Robert Cover, che la cui alla fine lui, purtroppo questa persona viene a mancare dopo una breve vita, però nel tempo in cui lui riuscì a insegnare, la sua ricerca era sul rapporto interdisciplinare tra religione e diritto, in special modo per quello che riguarda il diritto ebraico e il Talmud. E a lui viene chiesto di fare una riflessione, di dare una conferenza sul argomento ebraismo e diritti umani. E quando questo si trova nel libro Nomos e Narrazione, una concezione ebraica del diritto, edizione Giappichelli. Quando, e riporto quello che lui dice, quando mi è stato chiesto di riflettere sull'ebraismo e i diritti umani, il primo pensiero che mi è venuto in mente è che l'abbinamento di questi due termini sia sbagliato. Non intendo certo sostenere che le idee fondamentali di valore e dignità umana non vengono espresse con grande forza nelle tradizioni giuridiche e letterarie dell'ebraismo. Piuttosto, poiché l'ebraismo è una tradizione giuridica, essa possiede categorie proprie per esprimere attraverso il diritto il valore e la dignità di ciascun essere umano. Queste categorie però non sono simili a quelle dei diritti umani. La nozione principale che nel diritto ebraico occupa un posto equivalente per impatto emotivo a quella di diritti nel sistema giuridico statunitense, ma si può aprire questa riflessione a tutto il sistema giuridico del mondo occidentale, è il termine mitzvah, obbligazione. Quindi non tanto diritto quanto mitzvah, obbligazione. E ci spiega il perché e la fonte dalla quale nasce questa differenza. Dice così: per capire la differenza che queste due culture pongono, una su un termine dei diritti, e l'altra su un altro termine, questo, quello dell'obbligazione della mitzvah, bisogna risalire al mito, così lo chiama lui, che sta alla radice di queste due concezioni. E così spiega. La storia soggiacente al termine diritto è quella del contratto sociale, nelle sue varie declinazioni, Rousseau, Hobbes, Locke. Il mito postula individui liberi e autonomi, anche certamente vulnerabili, che scambiano volontariamente una parte della loro indipendenza con un certo grado di sicurezza collettiva. Esso attribuisce l'accordo collettivo alle volontà individuali, ponendolo pertanto in posizione secondaria, l'accordo rispetto al soggetto. Quindi tutti hanno principalmente dei diritti su tutto, soltanto che il fatto che tutti abbiano diritto su tutto pone dei problemi di sicurezza e di convivenza in ambito sociale, quindi bisogna delegare in un accordo certi diritti, bisogna poter trasferire momentaneamente, secondo alcuni certi diritti, a qualcuno che possa far sì che l'ordine rimanga. Secondo un termine della Mishnah, prega per Shloma Malchut, per la pace nel regno, perché senza questa una persona può sgranare un'altra. Quindi il fatto che ci sia qualcuno che può in qualche modo sistemare e difendere l'uno verso l'altro è una questione positiva. Il termine di base nell'ebraismo è obbligazione mitzvah, e questo da che mito parte? Non da un mito del contratto sociale, bensì da un mito diverso. Qual è questo mito? Secondo la sua terminologia, chiaramente, lui prende e parla di mito. Io chiaramente parlerei o adotterei forse un altro termine, però vediamo quello che dice lui. Anch'esso è intrecciato un mito, quello del Sinai. Così come il mito del contratto sociale è essenzialmente il mito dell'autonomia, così quello del Sinai è fondamentalmente un mito dell'eteronomia, l'evento di dare origine alle parole che divengono i comandamenti. In ogni commento rabbinico e post-rabbinico, il Sinai viene considerato la genesi del codice di ogni legge. Quindi, il contratto sociale, quindi il fatto, l'importanza dell'individuo che ha dei diritti, da una parte, il mito del Sinai, in cui il Signore consegna una legge al suo popolo e attraverso esso all'umanità, come non un mito che parla di diritti, bensì di legge che viene imposta, di obbligazioni. Ma per conoscere queste obbligazioni, per conoscere le mitzvot, visto che ci rifacciamo a questo mito, la generazione più vicina a coloro che ricevettero la Torah sul Sinai, c'è più importante. E quindi da qui l'importanza dei genitori, non soltanto come genitori, ma anche come maestri, come anziani, come coloro che trasmettono una conoscenza, una tradizione da una generazione all'altra, fino al Sinai, che era lo scopo dell'uscita dall'Egitto. Quando viene detto a Mosè, quando Mosè domanda chi sono io per far uscire questo popolo, la risposta è: io sarò con te, ma specialmente la seconda risposta è: quando uscite dall'Egitto adorerete me, lavorerete me, Tavdu, su questo monte. Quindi lo scopo finale dell'uscita dall'Egitto in qualche modo è ricevere la Torah, ricevere la legge sul Sinai. Questo è il mito, è secondo il suo termine, e questo secondo la nostra tradizione, quello che avvenne sul Sinai, l'accettazione di una legge che ci viene consegnata, e la tradizione a testimonianza sulla consegna di questa legge che avviene di generazione in generazione, da padre in figlio, specialmente in questo momento che è la sera del Seder, la sera pasquale, nel quale c'è un specifico comandamento di ricordare e di tramandare. Per questa l'importanza del padre e della madre, non solo come genitori ma anche come maestri. E per questo noi possiamo dire che ci hai comandato. Ritorniamo alla domanda iniziale. La domanda iniziale con la quale abbiamo aperto qual era? Qual è la differenza tra il figlio malvagio e quello saggio? Entrambi adottano il termine voi. Ma la prima risposta che si può dare, che molti danno, è che in verità in quel versetto che viene posto nella bocca del figlio saggio, viene usato un termine. Quali sono le testimonianze, le statuti di legge che il Signore Dio nostro vi ha comandato? Quindi lui include se stesso nel popolo, prima di tutto, e poi domanda soltanto che vi ha comandato allora quando io non c'ero. Anzi, lui vuole proprio sapere, lui include se stesso nel popolo, perciò usa il termine Dio nostro. Soltanto che visto che non c'era, domanda a coloro appunto che tramandano di generazione in generazione questo ricordo, cosa è successo. Ma un'altra risposta che viene data, e questa risposta ci può spiegare, ci può illuminare, sul confronto tra le generazioni e su quale tipo di confronto tra generazioni è quello ritenuto giusto, è il fatto che il figlio malvagio dice, il figlio malvagio afferma, il figlio saggio non dice, ma domanda. La differenza tra l'uno e l'altro non è soltanto nel termine voi, che entrambi usano, ma è nella formulazione della domanda. Cosa dice il figlio malvagio? Che cosa è per voi questa cerimonia? Quindi a me non mi interessa niente, ma per voi che siete qui presenti, cos'è questa cerimonia? C'è qui un atteggiamento di disprezzo verso quello che sta succedendo. Di dire voi siete, con un termine come usato oggi, dei vecchi, non ci dite niente, noi siamo dei giovani, noi cominciamo qualcosa di diverso da voi. Il figlio invece saggio cosa dice? Quali sono le testimonianze, virgola, gli statuti, virgola, le leggi? Vede in tutto quello che sta succedendo nella sera del Seder, nella sera pasquale, delle differenze fra certe azioni che derivano da testimonianze, altre da statuti, altre ancora da leggi, e quindi in maniera dettagliata formula la propria domanda. Vuole sapere, non vuole affermare. E anche se in maniera molto, abbastanza critica, come può essere, vi ha comandato, lui cerca di conoscere. Quindi lui si pone, non come una persona che vede nei genitori, nel capofamiglia, in colui che vuole trasmettere una cosa antiquata. Lui sta lì per caso e disprezza tutto questo, ma anzi vede dei maestri dal quale vuole imparare. Questo confronto può essere anche un confronto difficile, un confronto critico, ma quando una persona vuole imparare, allora lì le porte sono aperte. Viene definito saggio e non malvagio, anche se usa anche lui il termine voi, un termine un po' difficile.